Bentornati a tutti amici del College Football, 26esima puntata di, scusate, il College Football, settima di questa off-season. Fabio Moras, come sempre, che vi parla, in compagnia questa sera di Francesco Fele. Ciao Fra, bentornato.
Ciao Fabio, ciao a tutti, bentrovati.
E immediatamente Fra, prima di presentare il nostro ospite, ti faccio subito una domanda che avrei dovuto fare a Guido, ma Guido questa sera non c'è e quindi la faccio a te, perché poi non avremo modo di parlare di questa cosa in seguito, perché oggi abbiamo altri argomenti. E quindi immediatamente, domanda secca, secondo te abbiamo, risposta secca scusa, abbiamo secondo te speranze di vedere Kansas prendere un head coach o resterà con Emmett Jones, attuale interim coach, anche per la prossima stagione, perché sta diventando tragicomica la situazione dei Jayhawks?
Sì, beh, diciamo che la situazione head coach rispecchia l'andamento della squadra sul campo, perché Kansas è... negli ultimi anni è veramente una squadra ormai che in FBS non si sa per cosa giochi ancora, visto che è una delle squadre più scarse. La situazione dell'head coach non aiuta sicuramente. Non lo so, bisogna darsi una mossa, bisogna capire soprattutto la direzione atletica che cosa vuole fare, perché se si vuole concentrare solo sul basket, allora ok, ci sta, perché comunque Kansas nel college basket è una delle potenze, diciamo così.
Anche se ne ha prese 30 da USC nell'ultimo.
Sì, 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 certo. Il college è molto più vario rispetto al college football, però dico, se vogliono continuare bene con il programma di basket, allora è un conto, perché si capisce che non c'è interesse, che non c'è una persona che si interessi proprio al programma di football, e questo rispecchia la situazione di coach. Sicuramente troveranno qualche soluzione, magari metteranno l'head coach di basket anche ad allenare
anche il mitico Bill Self, anche,
sì, esatto.
Anche nel football,
anche nel gridiron, però insomma vedremo l'evolversi della situazione, ma ti ripeto, la direzione atletica deve, prima di cercare un nuovo head coach, deve sedersi a tavolino e capire che cosa vuole, cioè se vuole continuare col programma di football, ovviamente deve continuare con un certo criterio, perché a fare figuracce non credo che ci stiano neanche i giocatori.
Sì, indubbiamente. Chiudiamo subito questa minuscola parentesi sui Jayhawks e apriamo la puntata vera e propria presentandovi il nostro primo ospite di questa stagione di Scusate il College Football. Abbiamo con noi appunto il primo ospite, nato e cresciuto a Bergamo in Italia, e ha giocato con i Seamen Milano prima di proseguire la sua carriera negli Stati Uniti, quindi abbiamo un ospite che è internazionale pur parlando italiano. Abbiamo con noi il kicker dei Broncos di New Mexico Military Institute, college di Roswell, New Mexico, che fu la scuola tra gli altri anche del padre delle Red Offense, Al Mium, oltre che del grandissimo Hall of Famer Roger Staubach per un solo anno, però è stato in questa università, e anche di un altro personaggio a suo modo storico come Conrad Hilton, fondatore dell'omonima celeberrima catena di hotel. Ho l'onore quindi di presentarvi il kicker dei Broncos, William Testa. Ciao Willy.
Ciao a tutti ragazzi, grazie per l'invito e anche un grosso saluto agli ascoltatori.
È un piacere averti qua, ovviamente, oltre che un onore, come tu sai bene che essere il primo ospite, come tutte le cose in cui si è i primi, questa cosa qua non te la leverà mai nessuno, magari non resterai l'unico, ma il primo lo resterai per sempre. Detto questo, partiamo subito, Willy, introducendoti, lasciandoti introdurti da te sostanzialmente, ovvero la prima domanda che mi viene da farti è: come e quando hai deciso di provare a fare il kicker, di fare questo ruolo che tutto sommato è abbastanza particolare, singolare nel football?
Certo, allora io ho iniziato a giocare a football nel 2016 e una piccola correzione, ho sempre giocato con i Lions Bergamo.
Ah, okay.
Quindi sempre, sì, esatto, sempre.
Bellissima la introduzione, abbiamo cappellato completamente e... non importa, non importa.
Esatto, quindi ho sempre giocato con il Lions Bergamo, ho iniziato nel 2016 e ho iniziato a fare il kicker inizialmente quasi in maniera comunque casuale. Ho un passato da calciatore, ho sempre giocato a calcio dai 6 ai 15 anni. e a 17 anni, appunto nel 2016, ho iniziato a giocare a football. Ho iniziato a calciare, a fare il kicker, sostanzialmente penso due allenamenti prima della prima partita della stagione, in cui poi io con la squadra dell'Under 19 abbiamo vinto appunto il campionato nazionale. E niente, quindi ho iniziato in maniera, diciamo, singolare, e da lì calcia una palla e calciane due, eccetera, mi sono appassionato, e di conseguenza penso che poi la più grande motivazione, ecco, che ho avuto per continuare la carriera, comunque di giocare nel ruolo del kicker, è stata guardando casualmente una partita su YouTube. Era una partita che vedeva protagonisti Stanford e Notre Dame, e Stanford allora aveva, penso, era una partita del 2015, e avevano uno dei, penso, kicker più forti nella storia di Stanford, che si chiama Conrad Ucropina. Niente, fondamentalmente la partita finiva con un game winning field goal, e di conseguenza niente, ho detto basta, voglio fare il kicker in Italia. Poi comunque ho giocato altre posizioni, però ecco, questo è stato il motivo per cui ho deciso di continuare appunto a giocare da kicker principalmente.
Poi come,
ecco, quanto se posso, tranquillo.
Quanto interrompetemi tranquillamente quando volete.
No, visto che ha detto che ha trascorsi da calciatore, ecco, quanto ti ha aiutato il background appunto da calciatore nel ruolo, perché indubbiamente
e soprattutto che ruolo facevi a calciatore?
Sicuramente aiuta comunque.
Ok, allora, diciamo, allora quando giocavo a calcio ho giocato per più delle partite che ho fatto, comunque per, tra virgolette, la carriera che ho avuto, sono stato difensore, sempre giocato difensore centrale. Però una cosa è che ero, diciamo, sempre incaricato di calciare le punizioni, di conseguenza penso di avere avuto comunque un bel background appunto anche per questa ragione. Ha aiutato tantissimo perché fondamentalmente, allora, la maniera in cui i calciatori calciano la palla è differente da quella, cioè differisce dalla maniera con cui i kicker calciano la palla. Comunque la palla, ovviamente, già la palla è diversa, l'esecuzione è diversa, ci sono tante cose che cambiano, però fondamentalmente diciamo che la memoria muscolare, ecco, che ho sviluppato giocando a calcio ha aiutato molto, soprattutto nello swing con la gamba, nel follow through, quindi in quel momento in cui dopo aver calciato c'è questo piccolo, diciamo, salto che ti porta avanti, ed è tutto una, diciamo, quello che loro chiamano, quello che gli americani chiamano momentum. Quindi fondamentalmente tu calci la palla e insieme alla palla vai un attimino ecco, verso i pali, ecco.
Accompagni però fondamentalmente il movimento.
Ha aiutato molto, ecco. Sotto l'aspetto di memoria muscolare ha aiutato tantissimo.
Poi indubbiamente sono, come hai detto bene, due ruoli completamente diversi, non fosse altro che nel calcio l'obiettivo è calciare al di sotto della traversa e nel football americano è calciare al di sopra della traversa, quindi questo già cambia abbastanza.
Sì, anche perché mi ricordo che tipo 3-4 anni fa la Roma, quando forse l'ultimo anno di Totti, andò per una tournée negli Stati Uniti, andarono a giocare un amichevole alla Big House di Michigan, e fecero un allenamento con i Broncos quando giocava ancora Peyton Manning, e non mi pare che sia andato tanto bene nei field goal. Proprio Totti, mi ricordavo che aveva calciato un paio di field goal, ma non era andato benissimo. Questo sì, per far capire che nonostante un background calcistico non è semplicissimo calciare un ovale rispetto a una palla rotonda.
Esatto.
Bene, restando sempre appunto sul tuo background e sulla tua storia passata e anche attuale in realtà, ti chiedo, insomma, introduco l'argomento appunto della tua vita, di raccontarci un po' di te, di come appunto, di come sei partito, ce l'hai appena raccontato, di come invece dopo la tua esperienza con i Lions Bergamo sei arrivato a giocare negli Stati Uniti.
Nel 2016, come ho detto prima, e sempre nel 2016 ricordo che la FIDAF organizzò un viaggio per l'Università di Berkeley, che penso che il viaggio fosse organizzato dall'ex coach dei Jaguari Torino, coach Riccardo Merola. E niente, ero...
Ti abbiamo perso un attimo.
Film, eccetera, eccetera. Di conseguenza ho detto, perché no? E niente. Il viaggio è stato un'esperienza fantastica. È stata la prima volta, oltretutto, in cui ho conosciuto Giorgio Tavecchio. Ho avuto la grande sorpresa di conoscere Giorgio Tavecchio. Ho avuto anche il piacere di passare due orette, un pomeriggio, calciando appunto nello stadio dei Golden Bears con lui. Insomma, era lui coach, di conseguenza ha avuto modo anche di correggermi un po', di darmi qualche consiglio e niente. Dopodiché, da quel viaggio lì ho iniziato il mio, diciamo, processo di recruiting, quindi facendo filmati, postandoli magari su YouTube, concentrandomi concentrandomi più sul fatto, più sul ruolo del kicker rispetto ad altri, perché comunque in Italia, come ben si sa, ogni giocatore gioca più ruoli. Io giocavo anche running back e ricevitore, però diciamo che ho iniziato, ecco, a focalizzarmi appunto sul ruolo del kicker. Insomma, dopo il viaggio è iniziato appunto il mio processo di reclutamento, come ho detto, e diciamo che la svolta è arrivata nel 2017-2018, se non ricordo con esattezza l'anno in cui abbiamo fatto con la nazionale Under 19 i campionati europei a Parigi. È stata, insomma, abbiamo giocato contro Austria e Germania, questo lo ricordo bene perché erano parecchio, parecchio forti. E subito dopo il match con l'Austria ho conosciuto il proprietario di Eurokickers, che è fondamentalmente l'unica, tra virgolette, associazione o comunque organizzazione in Europa che...
Ti abbiamo perso un secondo di nuovo. Eurokickers, riparti da Eurokickers. L'unica associazione in Europa.
È l'unica, ne penso, in Europa che appunto lavori quasi solo ed esclusivamente con i kicker o comunque punter e probabilmente penso anche long snapper. Almeno questo era uno delle novità che penso avevo letto tempo fa. Poi c'è stato il Covid, vabbè. E insomma, dopo quel campionato mi sono messo in contatto con il proprietario, che è coach Kipperer, che è oltretutto il special team coordinator della nazionale austriaca senior e anche under 19, e dopodiché, insomma, abbiamo iniziato a chiacchierare. Lui mi ha chiesto quali fossero i miei obiettivi, cosa avevo in testa di fare. Second division. E dopodiché ho iniziato a fare tutta la trafila di documenti, che è una grossa parte che diciamo impiega tempo per tutto questo processo, quindi ho iniziato a fare tradurre il mio diploma, le pagelle, perché uno dei requisiti è appunto quello di avere tutta la documentazione, ecco, accademica tradotta da inviare appunto al centro dell'NCAA che è in Indiana, quindi puoi creare un account, insomma, fondamentalmente iniziare a entrare nel sistema del college football, o comunque del college in generale, all'interno appunto del sistema americano, in modo da essere eleggibile per essere reclutato. E dopodiché, dunque, ho provato per 3 anni, ho avuto in passato qualche contatto, ero stato contattato, ma solo ed esclusivamente, diciamo, per email, erano quasi delle curiosità dei college che mi avevano allora contattato. Mi ricordo bene che mi avevano scritto lo special team coordinator di UTEP, che è la Università del Texas a El Paso. Avevo avuto anche qualche... Scusa?
I Miners.
Esatto, i Miners. E dopodiché, penso, dopo uno dei camp, dei kicking camp che, a cui avevo partecipato qua negli Stati Uniti, fondamentalmente ho partecipato a 3 kicking camp, quindi ho avuto la fortuna di riuscire a iscrivermi a questi camp e a competere a questi camp. subito dopo, ad esempio, penso nel 2017, ero andato ad Austin, avevo vinto una competizione in kickoff, quindi ero stato tra uno dei vincitori appunto del camp. Dopo quel camp ero stato contattato da Oklahoma State, però era, diciamo, tutto tutto fumo niente arrosto, se non sbaglio. E niente, fondamentalmente mi hanno chiesto solo delle informazioni, ma era, cioè, nulla fondamentalmente.
E questo è un gran peccato, perché tu lo sai probabilmente, ma il Gandone è uno delle mascotte di questo programma, e aver avuto un ospite allenato dal Gandone sarebbe stato incredibile. Dai, segui pure la tua storia.
E niente, dopodiché, insomma, dopo questi camp, dopo il camp ad Austin, ho continuato comunque a lavorare, sono tornato in Italia, ho continuato a lavorare sui calci, ho continuato a fare, diciamo, comunque la mia routine, comunque giocando anche in Italia, quindi poi restati i campionati che abbiamo disputato in Italia, prima appunto del Covid. E diciamo che la svolta è arrivata nel 2019, anzi, per essere precisi, nel 2020, però nel 2019 sono andato, decisi di partecipare, mi sono detto provo l'ultima, perché comunque vedevo che dopo 3 anni di tentativi non stava andando in porto questo progetto, di conseguenza ho detto magari è meglio se inizio a guardarmi intorno. Però avevo detto provo un'ultima volta, e grazie anche alla collaborazione con i Guelfi Firenze sono riuscito a rientrare in contatto con il mio, fondamentalmente, coach, il mio kicking coach americano attuale, con cui mi sento spesso, si occupa del mio recruiting insieme comunque anche al coach austriaco, eccetera, e di conseguenza partecipai a questo camp, quindi sono andato di nuovo negli Stati Uniti, ero in Ohio, poi ci sono spostato in Michigan per questo camp, ed è stato appunto l'ultimo camp che ho fatto, ed ero risultato tra uno dei, diciamo, talenti migliori, ecco, in quel camp, posizionandomi poi con il ranking che avevano stilato, appunto con Blue Kicking, che era fondamentalmente l'organizzazione che organizzava il camp. E mi ero posizionato, penso, 22esimo kicker negli Stati Uniti, secondo la loro classifica, perché poi ci sono più organizzazioni ovviamente qua, e ogni organizzazione ha al suo ranking. Io in questo risultavo come 22esimo negli Stati Uniti. Dopodiché abbiamo, diciamo, tentato, quindi abbiamo inviato ancora mail, fatto ancora qualche video, quindi non mi sono mai fermato neanche dopo questo camp, e poco prima dello scoppio dell'epidemia di Covid mi arrivò un messaggio appunto dal mio head coach, coach Fortner, che è appunto l'attuale head coach di noi Broncos, offrendomi appunto una scholarship per venire a giocare qua da loro come specialista.
E quindi tu adesso attualmente sei, ripetiamo, alla New Mexico Military Institute di, appunto, di Roswell nel New Mexico. E non questo
due volte, insomma, hai colto la palla al balzo, come si suol dire.
Dicevo, questo ci può aprire un argomento interessante che spesso ci viene anche posto da chi ci ascolta, che è quello dei junior college, perché appunto New Mexico Military Institute, la tua università attuale, fa parte appunto del sistema dei JUCO. Fra, vengo da te perché sei tu che hai scritto un articolo tempo fa su l'organizzazione dell'NCAA completa, quindi anche dei livelli inferiori rispetto a quelli che vediamo su ESPN il sabato, di quelli che seguiamo anche qua dall'Italia sostanzialmente. Spiegaci in breve tu cosa sono i junior college, fra, poi ovviamente abbiamo un espertissimo che ci potrà dire la sua, insomma, la sua esperienza e le sue precisazioni.
Sì, noi avevamo parlato proprio all'inizio, prima di iniziare la stagione, l'ultima stagione, appunto, aiutati dal fatto che su Netflix era uscita la la serie TV Last Chance You, che era raccontava insomma le avventure e le vicende all'interno dell'East Mississippi Community College, che fa parte proprio degli Junior College. E niente, i Junior College sono una sottodivisione, chiamiamola così, del football collegiale. Sono scuole molto più economiche rispetto a quelle di FBS, sono trampolino di lancio per molti studenti atleti che, per vari motivi che di solito sono accademici, decidono di posticipare il salto in un college più prestigioso. Sono college frequentate anche, come il caso del nostro amico William, da molti studenti non americani, e sono dei college in cui molti studenti che fanno parte di un college FBS, che per vari motivi non riescono ad avere spazio all'interno della squadra, invece di fermarsi per un anno come vorrebbe la regola NCAA, decidono di andare appunto ad uno di questi junior college per continuare a giocare. Ovviamente regole di recruiting sono molto meno restrittive rispetto all'FBS. L'avevamo scritto che non è difficile imbattersi magari ragazzi che per colpa di errori disciplinari o magari bassi livelli accademici frequentano queste scuole. È proprio l'Eastern Mississippi Community College, con la serie di Netflix, ci fece qualche esempio, però magari William ci spiegherà meglio la sua esperienza, anche perché il suo dovrebbe essere un college militare, quindi inquadrato ancora in maniera diversa, credo, non lo so, chiediamo a te, William.
Sì, allora, parto dal mio di college, dal mio di junior college. Allora, il mio junior college è un istituto, appunto, come hai detto tu, Francesco, militare. Di conseguenza, diciamo che le giornate sono, ti faccio una breve lista di una mia giornata tipo. Sì. Ecco, noi fondamentalmente, giocatori di football inclusi, ci svegliamo circa sulle 6, e per le 6:20 dobbiamo essere fuori dalle nostre stanze in formazione per poi marciare verso la mensa. La mattina quindi facciamo colazione, alle 7:30 dopo la colazione iniziano le classi. Magari un giorno hai 4 classi, un altro, come oggi ad esempio, ho avuto solo 2 classi in mattinata, e poi per il resto del giorno sono fondamentalmente a posto. E dopodiché, salvo 3 sessioni di palestra mattutine che abbiamo durante la settimana, poi il pomeriggio abbiamo tutti i giorni ovviamente allenamento di football con la squadra sul campo. Ecco, questo essendo un istituto militare, diciamo un tantino diverso. Ovviamente, appunto, essendo militare, non puoi diciamo permetterti di sgarrare troppo a livello disciplinare, anche perché qua fondamentalmente, se appunto sgarri, ti sanzionano, ti fa marciare, ti fa fare delle marce extra, delle ore di marce extra. Per fare un esempio, e nei casi peggiori appunto vieni espulso da questa scuola, perché ha un buon programma atletico, insomma c'è football, c'è il volley, c'è il basket, golf e altri, ma è un college più improntato comunque su un aspetto accademico e ovviamente militare, ecco. Però vabbè, è comunque a tutti gli effetti un junior college sotto l'aspetto invece sportivo.
Ok, ascolta, ti volevo chiedere un'altra cosa a proposito, ma è inquadrato come, ok, stiamo parlando sempre di junior college, quindi diciamo il livello è diverso, però è inquadrato come per esempio Navy, Army, oppure dipende, cioè come funziona, dipendono dal governo, cioè dalla Marina Militare o dai Marines? Come Army o Navy, oppure un istituto il tuo indipendente che comunque segue le stesse regole degli ultimi due college che ti ho nominato?
No, allora, all'interno del college ci sono, allora bisogna considerare che non siamo solo studenti di college, ma ci sono anche i ragazzi delle high school, quindi c'è anche appunto l'high school, diciamo un misto in un certo senso. E quindi c'è anche ad esempio il programma di football dell'high school.
Mm-hmm. Okay.
Però sì, allora sia nelle high school che nel college, a livello di istituto, a livello accademico, loro hanno dei programmi specifici per studenti che poi vorrebbero, comunque ambiscono ad avere una carriera nelle accademie militari americane. All'interno del campus abbiamo dei ragazzi che sono comunque effettivamente attivi nell'esercito americano. Però studiano qua fondamentalmente per poi diciamo costruirsi un percorso nelle accademie, che può essere ad esempio Navy o Army West Point e via dicendo, oppure magari anche Air Force.
Sì, giusto. Scusa, ti interrompo un secondo. Il citato prima Roger Staubach, per esempio, che ho detto ha fatto appunto l'Hall of Famer, che ha giocato qui dalla Cowboys, che è Hall of Famer sia del college football che dell'NFL, ha studiato un anno nel tuo college, quindi a NMMI, e poi si è spostato a Navy e ha fatto la carriera che sapevamo. Chiuso l'inciso e continua pure.
No, ecco, fondamentalmente ci sono questi due programmi, sia per i ragazzi delle high school, sia per i ragazzi del junior college, e fondamentalmente noi studenti internazionali, appunto non essendo americani, non siamo diciamo soggetti a questo programma, non possiamo neanche fare richiesta. Se a qualche ragazzo venisse in mente di fare richiesta, faccio un esempio. Però fondamentalmente poi per quanto riguarda l'aspetto atletico, ha un suo aspetto, ha una sua, diciamo, diciamo, come posso descrivere, ha una sua indipendenza, ecco, tra virgolette.
Okay.
Il soggetto, cioè, è sempre la squadra del college, rappresentiamo sempre l'istituto quando facciamo le trasferte, eccetera. Però diciamo che la sfera atletica è la sfera atletica. Quindi noi fondamentalmente tutti i ragazzi qua, allora abbiamo a livello di squadra abbiamo un bellissimo rapporto, però ovviamente poi ognuno ha l'ambizione di ricevere offerte da college maggiori, magari quasi tutti penso preferiscono Division One, e quindi usiamo questo, cioè usiamo il college, comunque si viene ai junior college appunto come avete detto anche voi prima, come trampolino di lancio per programmi poi più prestigiosi e più grandi.
Invece per quanto riguarda la borsa di studio, la tua è come quelle di Division One, nel senso sarà sicuramente di meno magari l'importo perché i livelli sono quelli, però dico è onnicomprensiva, cioè comprende tutto?
Sì, allora, io inizialmente ero stato offerto con una full scholarship, quindi avevo ad esempio i libri, la camera, comunque tra virgolette vitto alloggio fondamentalmente.
Ok.
Il vitto alloggio, ecco, all'interno del campus è tutto pagato e non avevo gli unici costi extra che avevo, cioè, che ho tuttora, sono quando magari vado allo shop dei cadetti che abbiamo appunto all'interno del campus. Insieme magari a Starbucks e noi quello che chiamiamo PX, che fondamentalmente è come una sorta di fast food. Quali sono le uniche spese extra che devo sostenere, insieme anche ad esempio alla scheda del telefono fondamentalmente. Il resto è tutto pagato, sì.
E ti faccio un'altra domanda io, visto che siete appunto in un college, come ci ha detto, militare, vivete tutti lì? Cioè tutti gli studenti hanno residenza all'interno del campus?
Sì, anche perché a causa del Covid il campus è closed campus dall'inizio dell'epidemia e di conseguenza noi studenti non possiamo lasciare il campus, mentre anni addietro il weekend o comunque penso anche la sera, durante la settimana se non erro, i cadetti erano diciamo avevano libera uscita per visitare tra virgolette, o comunque girare per Roswell e non so, fare qualcosa di diverso, ecco.
Bene, altra domanda che mi viene da farti, visto che ci hai raccontato un po' della tua vita e ci hai detto insomma tutti i posti che hai girato d'America, come ti trovi, com'è il New Mexico, visto che è uno stato che magari non tra i più conosciuti e non tra le mete diciamo turistiche numero uno degli italiani, ecco.
Certo, allora Io il Mini Messico, allora, non ho avuto modo di visitarlo, sono stato solo 2 giorni ad Albuquerque quando sono arrivato. Dopodiché sono passati i coach e io ed altri 2 o 3 ragazzi che erano in quell'hotel siamo direttamente andati poi a Roswell. Fondamentalmente non c'è un granché, ecco. La paesaggistica che puoi vedere durante le trasferte è deserto, misto a qualche pompa di estrazione di petrolio, le pompe che estraggono petrolio e quasi nient'altro, mi verrebbe da dire, ecco. Quindi...
Sì, l'ho notato perché ci sono passato nel New Mexico, anche io ho fatto una nota a Albuquerque, io più che altro ero andato lì percorrendo la Route 66, avevo fatto deviazione ad Albuquerque giusto per vedere le location di Breaking Bad, non per altro, però mi aveva colpito il paesaggio, in effetti molto desertico, quasi lunare, oserei dire, però ha un suo perché, ecco, non, in viaggio in macchina forse rende di più come stato da visitare, ecco.
Assolutamente, quindi cioè, quello che la premessa è che io non ho avuto modo di visitare appunto il New Mexico.
Ti auguri di poterlo
Quello che
fare,
vedo,
insomma, ecco.
le
Scusa.
trasferte, ecco.
Sì. E tornando invece sul semiserio, una domanda che mi veniva da farti, insomma, che in parte ci hai anche già risposto, se noti delle differenze sostanziali nel metodi di allenamento che ci sono in Europa e negli Stati Uniti per il tuo ruolo, ma non solo per il tuo ruolo, e se queste differenze, come a volte si sente dire, si limitano solo alle facilities, quindi alle strutture molto migliori, molto più costose, più nuove che si hanno negli Stati Uniti, o ci sono differenze più profonde proprio di cultura?
Allora, io credo che ci siano delle differenze sia culturali legate al football e sia ovviamente anche diciamo, legate alle facility, per ragioni poi penso economiche, nel senso io penso che in Italia ogni squadra se vuole avere facility nuove, tutto nuovo, alla fine deve diciamo, pagare di tasca sua, se non vado errato. Mentre
Sicuramente, sì.
qua
Come sempre, in Italia funziona così un po' per tutto.
e quindi penso che sia già essendo uno sport di nicchia, penso che sia già molto più difficile rispetto a qua, dove il football è il pane quotidiano per tantissime persone, e di conseguenza le scuole mettono appunto a disposizione comunque dei budget di parecchi dunque, soldi per creare diciamo, delle facility adeguate ai programmi sportivi. Ecco. La differenza più grande che ho notato io, al di là diciamo, della cultura, che è come loro vivono il football, diciamo che loro lo vivono in maniera differente, nel senso noi siamo sul campo tutti i giorni praticamente della settimana. C'è una, diciamo, una sorta di... Mi verrebbe da descriverla come un'energia diversa, ecco. Quindi c'è un approccio diverso ed è una cosa, per quanto mi riguarda, è fantastica. Vieni buttato praticamente in un mondo differente. E quindi anche tu inizi a sviluppare questa, diciamo, questa cultura che hanno loro e vivi il football in maniera diversa. In Italia magari si tende a vedere il football come comunque un hobby.
Un qualcosa da fare nelle
Che ne so,
ore.
se...
Sì,
Esatto,
vai.
c'è chi lavora, chi non può arrivare perché deve fare straordinarie, cose così, mentre qua, ovviamente, sei studente, è un ambiente diverso e quindi c'è un approccio diverso e niente, fondamentalmente sei tutti i giorni sul campo da gioco, tutti i giorni comunque i ragazzi passano nella locker room con i coach. Appunto a fare comunque analisi della partita che abbiamo fatto, delle partite prossime, quindi si analizzano ovviamente poi le squadre, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che il football è H24 in un certo senso.
Non è solo un luogo comune quello che vede appunto gli americani che hanno il football come motivo di vita, ecco. Poi tra l'altro
No,
tu... Sì.
dimmi, dimmi.
No, dico, poi tra l'altro Roswell è abbastanza, è New Mexico, quindi confina con il Texas, è abbastanza prossimo al Texas, che sappiamo essere lo stato del football, quindi comunque immagino
Esatto.
che l'aria che si respira lì sia proprio pane, pane e football. Fra, volevi dire qualcosa? Ti avevo sentito.
No, sì, abbiamo parlato insomma un po' della vita, della vita all'interno del campo. Ora volevo parlare di campo, di risultati, di partite vere e proprie, perché praticamente avete riniziato il campionato da quello che ho capito si era interrotto, giusto? L'avete ripreso a marzo,
Esatto.
avete giocato sabato, adesso avete la prossima partita sabato 10. Insomma, dimmi un po' come state andando, che obiettivi ci sono, se ci sono giocatori da segnalare, nel senso giocatori che secondo te possono fare il salto in un college FBS, insomma.
Certo, allora gli obiettivi stagionali penso che siano quelli di arrivare al Championship Game, quindi fondamentalmente in finale. Perché allora penso che la mia squadra nel 2019, che è stata l'ultima stagione, diciamo, regolare che hanno disputato, sono arrivati in finale perdendola per un solo punto contro Navarro College, che è un college in Texas. Noi tutte le partite le giochiamo in Texas, che è la nostra fondamentalmente conference. L'ultima partita abbiamo appunto battuto oltretutto il college che avevano contro cui la mia squadra aveva perso nel 2019. Abbiamo vinto 56 a 31. E niente, gli obiettivi stagionali non è che diciamo discutiamo molto gli obiettivi stagionali, però ognuno vuole arrivare alla finale. Il coach, sin dalle prime volte che ci siamo visti sul campo, quando abbiamo iniziato a indossare il mezzo e paraspalle, è stato chiaro, vogliamo arrivare fino in fondo. Penso che abbiamo anche le qualità, anzi ne sono certo, di arrivare fino in fondo. E per quanto riguarda i talenti che abbiamo nella nostra squadra, da segnalare, io penso che ci sono due ragazzi che sembrano veramente, sono fortissimi, devo essere sincero. C'è un ragazzo che ricopre il ruolo di running back e che oltretutto già giocava prima di venire qua, penso che avesse speso un semestre a Florida State. Poi per qualche ragione, penso disciplinare o comunque accademica, è dovuto diciamo retrocedere. E poi c'è un altro ragazzo che fa il linebacker e che effettivamente in tutti gli special team si impegna. Ha veramente diciamo, si impegna tantissimo. Penso che è uno di quei ragazzi che sul campo di gioco si mette in luce più degli altri. E poi penso che un altro sia un ragazzo, un lineman dal Canada, che ha già ricevuto delle offerte da Fresno State e da Houston. Quindi penso che comunque, bene o male, tutti e tre abbiano qualche offerta già pronta in un certo senso.
Ecco, dico due
Ecco, io
cose.
so
Scusa,
ah,
Fra,
sì, vai, vai.
che due precisazioni. La prima, se volete guardare giocare William e guardare giocare la sua squadra, l'ultima partita che hanno giocato sabato questo è disponibile su YouTube. L'ho trovata io prima e mi sono guardato un po' di snap. Quindi andate a cercarla e lo potete vedere in azione. Seconda cosa che volevo dire, invece, per ridere, visto che si è parlato di Florida State, di come di una retrocessione a New Mexico Military Institute, beh, forse qualche anno fa era una retrocessione adesso. Vabbè, questo era
Oh.
giusto per sparare sulla Croce
Beh,
Rossa ai poveri
scusami,
Seminoles che
come sta andando la stagione dei Seminoles? Magari è un
magari
vantaggio giocare.
esatto, ha deciso di andare a vincere.
No, dico io retrocessione perché comunque arrivare da un programma come quello di
Sì,
Florida
no, ma
State
certo.
però penso che a livello di running back lui sia veramente forte, penso che abbia molta esplosività.
Stiamo
E
parlando di Anthony Grant, giusto?
sì, Anthony Grant, esatto.
Sì, perché sono entrato nel sito della vostra squadra, sto scorrendo un po' le statistiche, però vedo che c'è anche un quarterback dal nome italiano, è solo il solito italo-americano.
Allora, sì, dovrebbe essere Pavia, se non sbaglio, che è un
Sì,
ragazzo comunque
Diego
oltretutto.
Pavia, sì.
Esatto, insomma, è uno di quei ragazzi con cui sono riuscito a costruire un bel rapporto, anche di amicizia, di fuori del campo, all'interno della squadra. E allora io appunto cioè, gliel'ho chiesto perché va via, ovviamente più italiano di così non si può. E mi ha detto che lui pensa che suo padre sia messicano, mentre sua madre deve avere qualche lontana origine italiana, però ti dirò, penso che abbia ereditato il cognome del padre, quindi il cognome paterno. Lui mi ha detto che suo padre è straight Mexican, quindi non ha... Sì.
Anche fra... in Messico...
Oh. può darsi.
Sì, no, fra, dicevo, avevi... volevi dire questo, scusa, che prima avevi... ti avevo interrotto io,
sì,
scusa.
Sì, sì.
Ah, ok.
No,
avessi la domanda. Invece, passando all'ultimo argomento di giornata, se vogliamo così dire, ovvero l'FBS, ovvero il college football di cui noi parliamo, già ci hai detto a microfoni spenti, e poi in realtà ci hai anche ribadito dopo in trasmissione che tu hai un debole per Stanford, perché ti sei diciamo innamorato del kicker di Stanford nel 2015, però hai detto che non è un vero e proprio tifo, non tifi esattamente per una squadra, e quindi diciamo possiamo chiederti un parere un po' da super partes su come vedi la situazione della FBS attuale, ovvero con appunto queste Alabama, Ohio State, Clemson che stanno facendo un po' da padrone negli ultimi anni il panorama collegiale, e se sei tu dell'idea che un playoff a 8 potrebbe in qualche modo aprire scenari diversi per il college football.
Allora, io penso che probabilmente un playoff a 8 potrebbe effettivamente magari aprire qualcosa di diverso, perché sinceramente penso che diciamo lo stradominio, ecco, di Clemson, Alabama o Ohio State, finché ci sono penso Dabo Swinney come head coach di Clemson e Nick Saban come head coach di Alabama, io penso che siano un po' diciamo la guida, ecco, di quei due programmi di football, e di conseguenza finché ci sono loro penso che saranno ovviamente aprire a un playoff a 8 potrebbe appunto a sua volta aprire a scenari diversi, perché comunque nel football diciamo che di certo non c'è mai nulla di certo. Vorrei ricordare ad esempio una partita che Alabama, già allenata da Nick Saban, perse contro Auburn. È una partita, penso che ci siano migliaia di video su YouTube a proposito di quella partita, dove agli ultimi 4 secondi della partita, penso che fosse in overtime se non ricordo male, il kicker di Alabama sbaglia il calcio, lo calcia troppo corto, e Auburn ritorna appunto al field goal in touchdown a favore loro e vincono.
Frati, quindi,
stai aprendo ferite che stavo cercando di rimarginare. Perché
questo è un argomento tabù.
Però ecco, secondo me ecco, la formula di playoff a 8 potrebbe aprire magari scenari diversi, per l'amor di Dio.
Dare la possibilità a qualcun altro di perlomeno di partecipare, anche alle squadre magari di Power 5, di avere una chance. Quindi abbiamo un altro dalla nostra parte, fra... contro la...
Esatto.
Fra...
Sì.
Abbiamo altro da dire?
Io in realtà potrei stare ancora 2 ore a parlare, però non vorrei rubare troppo tempo a William, perché è stato comunque gentilissimo. Gli volevo chiedere a proposito come era andata la campagna American Dream, perché io William l'ho conosciuto, anche se non personalmente, ovviamente nel 2017, quando lui fece una sorta di raccolta fondi per aiutarlo nel sogno americano. Io gli inviai giusto qualcosina, insomma, perché ci credevo nel suo sogno. Insomma, ti volevo chiedere come sta andando, come è andata, se insomma ti è servito, come, che esperienza è stata, ecco.
Ecco, allora è stata abbastanza è stata una nuova esperienza, perché non avrei mai pensato, ecco, di aprire una campagna di raccolta fondi per appunto per realizzare il mio sogno. E devo dire che però alla fine è stata, diciamo, ripagata a livello personale, nel senso che mi ha portato ad avere questa scholarship, perché grazie appunto a quella campagna fondi che avevo aperto sono riuscito a pagarmi comunque il viaggio, l'ultimo viaggio che avevo fatto appunto in Ohio, che era stato poi l'ultimo tentativo, ecco. Di conseguenza, dopo un certo periodo ho deciso di, appunto, di chiudere la campagna, ovviamente di raccogliere i soldi che persone penso fantastiche, perché mi hanno contribuito un bel po' di persone, appunto anche tu Francesco, ho raccolto appunto i soldi che erano stati donati e ho deciso, diciamo tra virgolette, di investirli, di pagarmi appunto il viaggio, l'ultimo viaggio, l'ultimo tentativo, ecco, che avevo deciso di fare. È andato tutto benissimo e di conseguenza meglio di così non potevo chiedere.
Non si poteva chiedere. Io sono contentissimo, insomma, nel mio piccolo, di averti dato una mano, insomma, per realizzare questo sogno. Quindi io sono a posto così per l'intervista, non sono soddisfatto.
Beh, abbiamo fatto 47. Sì, sì, William, di.
No, volevo ancora ringraziare Francesco appunto per la donazione che aveva fatto anche lui, ecco.
Abbiamo fatto comunque 47 minuti di una buona chiacchierata e direi che possiamo anche chiudere qua la puntata di oggi. E non ci sono potuti essere né Oleg né Guido purtroppo oggi, perché per esigenze varie abbiamo dovuto registrare ad un orario diverso dal solito, e quindi purtroppo per loro dispiacere, perché volevano esserci entrambi, e l'uno è a fare il vaccino, l'altro purtroppo è a lavorare, e quindi non hanno potuto esserci. E detto questo, non mi resta che ringraziarvi entrambi, e ovviamente grazie Fra di essere tornato con noi.
E grazie a voi Fabio, è sempre un piacere.
E ovviamente grazie William di aver accettato il nostro invito, è stato un piacere parlare con te e soprattutto un onore averti come primo ospite di questa stagione di Scusate il College Football.
È stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere anche per me, ragazzi, e non so come ringraziarmi anche per questa opportunità di aver parlato un po' a proposito della mia esperienza, ecco. Quindi grazie veramente.
Beh, per noi è stato un piacere, ovviamente seguiremo le tue gesta, e non è detto che il prossimo anno non ti riavremo come ospite per raccontarci, diciamo, il proseguio della tua esperienza in New Mexico, e chi lo sa, magari anche da qualche altra parte d'America.
Detto... Vera, dai.
Dai. Ovviamente buona fortuna per tutto, e detto questo vi saluto anch'io, amici ascoltatori, ci sentiamo tra 2 settimane con un'altra bella puntata con un altro ospite che ancora non vi sveliamo, ma che sarà il secondo ospite di questa stagione di Scusate il College Football. Un saluto da parte mia, e chiudiamo con la fight song di New Mexico Military College, e vi do appuntamento tra 2 settimane. Ciao!